Parliamo di un tratto di mare molto ampio che è delimitato al nord dalla costa appunto meridionale della Cina e si spinge fino alle Filippine, fino all'Indonesia, alla Malesia, con precisione l'isola del Borneo e a ovest alla penisola dell'Indocina. Ci sono diversi paesi che si affacciano in questo tratto del mare, la Cina, Taiwan, le Filippine, Malesia, Brunei, Indonesia, Singapore, Thailandia, Cambogia e il Vietnam. E un po' tutti questi paesi hanno delle rivendicazioni su alcune delle isole che si trovano in questo mare. Quelle contese sono soprattutto l'arcipelago delle Spratly, l'arcipelago del Paracel, le isole Pratas e poi il so-called, quello che si chiama il Scarborough Shoal. Le rivendicazioni sono su diversi principi, quello della Cina che rivendica circa tra l'80 e il 90% di tutto il territorio di questo tratto di mare, è basato su una mappa redatta intorno al 1947 che viene chiamata la mappa delle nuove tracce o delle nuove linee. Questa è una mappa storica che secondo la Cina indica come appunto i cinesi hanno storicamente avuto il controllo di questo territorio.
Che tra l'altro questa è proprio una delle linee guida della difesa cinese. Noi stiamo semplicemente ritornando a quello che erano le condizioni iniziali.
Assolutamente, è la sola linea di difesa cinese, mentre per quanto riguarda gli altri paesi, soprattutto le Filippine, loro si basano più che altro sui dettami della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. In questa convenzione il termine legale cruciale è il cosiddetto la zona economica esclusiva. Questa è un'area di circa 200 miglia nautiche, circa 370 chilometri, di raggio intorno sia a un'isola o al territorio di un paese in cui uno Stato è sovrano per la gestione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ma anche per questioni giuridiche e per questioni di costruzione di infrastrutture. Le Filippine ha fatto ricorso al Tribunale dell'Aia nel 2013 proprio basandosi su questa posizione, su questa convenzione delle Nazioni Unite.
Cosa che è stata approvata dal Tribunale dell'Aia, che proprio martedì ha espresso un parere favorevole alla posizione delle Filippine.
Sì, e questo è, diciamo, la novità. In un certo senso se lo aspettavano tutti, se lo aspettava anche la Cina, forse non in maniera così totale a sostegno della posizione delle Filippine. Per farla breve, la Corte ha detto che la Cina ha violato i diritti sovrani delle Filippine nella sua zona economica esclusiva, eccetera, eccetera. E quindi la sentenza in un certo senso ha proprio messo da parte la giustificazione su base storica della Cina. E questo è uno sviluppo importante in una zona di tensione notevole che va avanti da ormai circa 20 anni, se non di più. Tra gli anni 70 e gli 80 addirittura ci sono stati scontri a fuoco tra la Cina e il Vietnam, un altro paese che, come detto, ha rivendicazioni territoriali, con la morte di un totale oltre 130 soldati vietnamiti. Quindi, insomma, è una presa di posizione abbastanza importante da parte delle Nazioni Unite.
Presa di posizione che però è stata deliberatamente ignorata dalla Cina, che ha già dichiarato di non voler adattarsi a questa decisione. Immagino che anche nell'ambito politico una reazione cinese del genere era anche prevista. Che significato ha questa decisione dell'AIA?
Ma come dici tu, la Cina se lo aspettava e già da diverse settimane aveva messo in moto tutto un processo diplomatico dove aveva tra l'altro detto che non avrebbe preso in considerazione una decisione negativa. Detto questo, la sentenza è importante perché in pratica cambia la base sulla quale si discutono adesso le questioni del mare cinese meridionale. Ed ha un valore di per sé che va al di là del fatto che la Cina si adegui o meno a questa decisione. Stabilisce una base giuridica e da oggi in poi tutti coloro che avranno a che fare con questo problema avranno appunto una base giuridica dal quale iniziare. Questo vale per la Cina, vale per le Filippine, vale per gli Stati Uniti, vale per l'Australia, eccetera, eccetera.
E a proposito di Australia, anche la ministro degli esteri Julie Bishop ha espresso un parere sulla questione che vorrei farti ascoltare per commentare.
Well, this is an important decision of international law. It's also an important test case for how the region can manage disputes peacefully. We call on both the Philippines and China to respect the ruling, to abide by it. It is final and legally binding on both of them, and they are both parties to the UN Convention of the Law of the Sea. And we hope that all claimants take this opportunity to negotiate peacefully based on the greater clarity of their maritime rights that this decision delivers and bring their claims into line with international law.
Questa era la ministra degli esteri Julie Bishop. Come dicevi tu, Fabio, anche la Bishop ha sottolineato come è un caso molto importante per quanto riguarda la legge internazionale al quale anche in futuro ci si potrà fare affidamento. Cosa cambia invece per l'Australia, visto che anche l'Australia è sulla soglia a vedere gli sviluppi degli eventi?
Sì, fammi ritornare un attimo su quello. Comunque è vero che è un passo importante e che è un qualcosa che nessuno può ignorare. Però è anche vero che per quanto riguarda realpolitik, gli affari internazionali, eccetera, eccetera, non sarebbe la prima volta e non sarà la prima volta che paesi importanti in un certo senso mettono da parte la presa di posizione delle Nazioni Unite, tra cui ricordiamo gli Stati Uniti. Quindi la posizione della Cina è chiara ed è difficile che cambierà drasticamente. Credo che nel tempo quello a cui assisteremo sarà una maggiore apertura da parte di Beijing a trattare con le Filippine e magari con gli altri paesi per sviluppare insieme le aree del mare della Cina meridionale, dove si pensa che ci possano essere dei giacimenti di petrolio e gas. Per quanto riguarda l'Australia, ritornando alla tua domanda, l'Australia fino adesso ha sempre preso una posizione abbastanza, in un certo senso, ambigua e prudente, nel senso che le prese di posizione del governo, come quella che abbiamo appena sentito, si rifanno sempre alla legge internazionale e spingono tutti verso le negoziazioni, eccetera, eccetera, e questo va bene. Però nello stesso tempo l'Australia, che ricordiamo ha importantissimi rapporti commerciali con la Cina, ha fino adesso resistito agli inviti degli Stati Uniti di prender parte a delle posizioni militari più importanti, come per esempio ricordiamo gli Stati Uniti in più di un'occasione hanno portato delle navi militari in questa zona contesa, mettendo appunto in discussione la presa di posizione della Cina. L'Australia è stata invitata a fare lo stesso, ma fino adesso si è rifiutata. Quindi l'Australia mantiene questa posizione un po' ambigua, è molto prudente e si rifà alla legge internazionale. E credo che questo non cambierà nell'immediato.
In conclusione, questa disputa, che come ci ricordavi precedentemente è una disputa ventennale, è più dettata da ragioni strategiche, politico-militari o da proprio ragioni di risorse di questo mare?
Ma secondo me c'è un po' tutto. Nel senso che è vero che ci sono possibilmente le risorse, petrolio e gas, è vero che ci sono anche le risorse per quanto riguarda la pesca, ma secondo me c'è anche molta questione di politica nazionale per quanto riguarda la Cina in particolare. La Cina sta attraversando un periodo abbastanza complicato e delicato, sta attraversando un periodo di trasformazione strutturale della propria economia e questo ha portato a dei problemi di natura sociale, con tante persone che hanno perso il lavoro, eccetera, eccetera. Il sostegno popolare per il Partito Comunista Cinese si basa esclusivamente, magari non esclusivamente, ma in modo larghissimo, sul fatto che riesca a produrre benefici economici per la popolazione. Questo è stato messo in discussione negli ultimi anni, quindi queste prese di posizione nazionalistiche, questo voler mettere la Cina al centro delle strategie internazionali, al centro della politica internazionale, potrebbe essere anche un modo per il Partito Comunista Cinese per distrarre l'attenzione da problemi nazionali e proiettarli verso quelli internazionali. E questo è ben ricevuto da larghi strati della popolazione cinese che hanno progressivamente preso una posizione sempre più nazionalista.